Radio Giornale.
Riforma della VS, oggi si deciderà l'innalzamento a 65 anni dell'età di pensionamento delle donne e il Parlamento deve decidere come compensarlo. Dipendenti delle mense e addetti alle pulizie ci sono anche loro tra i lavoratori più colpiti dal Covid nel 2020, lo dice uno studio svizzero. Di nuovo in tribunale il caso Eternit. Dopo l'annullamento del primo maxi processo, Stefan Schmidheini a giudizio per le morti a Casal Monferrato. Svizzeri partiti e partite per la jihad e ora detenute in campi in Siria o Iraq, che fare di loro e dei loro figli, rimpatriarli o lasciarli all'estero, ne parleremo a Modem. È decisamente uno dei temi più attesi di questa sessione del Parlamento. Il Consiglio nazionale deciderà oggi di aumentare a 65 anni l'età della pensione per le donne. A far discutere saranno però soprattutto le compensazioni previste per attenuare le conseguenze ed evitare il lancio di un referendum da parte della sinistra. Ora si deve trovare una soluzione. È l'appello dell'ex consigliera federale e presidente di ProSenectute, Evelyn Wittmer-Schlumpf. Da Berna sentiamo Mattia Serena.
Sarà un lungo dibattito che durerà praticamente l'intera giornata, ma il finale è già ben chiaro. PS e Verdi si opporranno, ma come è già successo al Consiglio degli Stati, anche al nazionale, la maggioranza di centrodestra porterà a 65 anni l'età di riferimento per il pensionamento delle donne. La battaglia si sposterà sul vero elemento ritenuto fondamentale affinché questo ennesimo tentativo di riforma del primo pilastro abbia successo, prima in Parlamento e poi, molto probabilmente, davanti al popolo. Quali compensazioni dare alle donne nei primi anni dall'entrata in vigore della riforma affinché le loro rendite siano meno fortemente ridotte se decidono di smettere di lavorare prima dei 65 anni? Il governo ha messo sul tavolo 700 milioni, ridotti a 420 dalla Camera dei Cantoni. Il nazionale deve ora pronunciarsi su diverse altre varianti. Quella che in commissione ha ottenuto la maggioranza costerebbe circa 670 milioni all'anno. Per la presidente di ProSenectute, Evelyn Wittmer-Schlumpf, è ovviamente il Parlamento a dover stabilire l'ammontare delle compensazioni, ma l'ex consigliera federale sottolinea l'importanza di giungere a una soluzione. Regole transitorie valide per i primi 6 o 9 anni, come quelle in discussione, devono evitare che ancora più donne cadano in povertà, aggiunge Evelyn Wittmer-Schlumpf, per la quale è tempo che si arrivi a fare una riforma. Il nostro sistema di assicurazioni sociali, afferma, ha bisogno di una solida base che in questo momento non abbiamo più. A rimescolare le carte del dibattito ci potrebbe inoltre essere un elemento nuovo. UDC e Sinistra vorrebbero infatti destinare alla VS parte degli utili della Banca Nazionale.
Il settore bancario internazionale vivrà presto una drastica riduzione delle filiali, è la previsione della società di consulenze PricewaterhouseCoopers. All'origine della probabile misura, la contrazione dei ricavi. Sentiamo Johnny Canonica.
Sotto la lente di PricewaterhouseCoopers sono finiti una cinquantina di istituti di credito con servizi per il grande pubblico di una quindicina di paesi e quel che si può subito dire è che lo stato di salute delle banche svizzere è decisamente migliore rispetto a quello delle concorrenti estere. In media le 5 banche elvetiche analizzate lo scorso anno hanno guadagnato circa 1200 euro con ogni cliente, somme impensabili per la maggior parte della concorrenza. Basta fare il raffronto con chi sta in fondo alla classifica, le banche britanniche e quelle statunitensi, con rispettivamente 107 e 142 euro di ricavi per ogni cliente. Guadagni troppo magri per mantenere l'attuale rete di filiali, tanto che, secondo gli autori dello studio, in Europa entro il 2023 si dovrebbe assistere alla chiusura del 40% delle filiali. Ipotesi che, se si trasformasse in realtà, farebbe apparire tutto sommato contenute le misure di risparmio annunciate dalle 2 principali banche svizzere, con rispettivamente la chiusura di una filiale su 6 per UBS e di una su 4 per Credit Suisse.
Quali sono state le professioni più esposte al coronavirus? A questa domanda ha dato una risposta uno studio condotto la scorsa estate in Romandia. E non sono mancate le sorprese. I dipendenti delle mense aziendali e ospedaliere hanno sviluppato gli anticorpi e sono quindi entrati in contatto con il Covid-19, tanto quanto il personale sanitario. Sentiamo i dettagli con Monica Fornasier.
L'analisi è stata fatta su più di 10.000 persone impiegate nel Canton Ginevra nei settori che non si sono mai fermati durante la pandemia, come personale sanitario, collaboratori di case anziani e di mense, dipendenti dei trasporti pubblici e di vari negozi di generi alimentari. È risultato che, oltre al personale di cura, tra i più esposti al Covid-19 ci sono anche gli addetti alle pulizie e i dipendenti di mense e ristoranti aziendali, come precisa l'epidemiologa Silvia Stringhini, una delle responsabili dello studio.
Bisogna specificare che appunto abbiamo selezionato i lavoratori che stavano lavorando durante il confinamento, quindi non ci sono i camerieri, diciamo i cuochi dei ristoranti pubblici, ci sono i cuochi, i camerieri e il personale delle mense che restavano aperte, quindi nelle imprese, negli ospedali, e lì abbiamo verificato che effettivamente la proporzione di persone che ha sviluppato gli anticorpi è più elevato, confermando il fatto che il virus si trasmette molto facilmente quando le persone con cui siamo in contatto non hanno una maschera, ad esempio.
Ma si può estendere questa conclusione a tutti i ristoranti e bar in generale?
Ma le dico, non credo che ci sia alcuno studio al mondo che ha mai mostrato che i ristoranti sono sicuri. I ristoranti sono sicuri quando la circolazione del virus è bassa o all'aperto. I ristoranti all'interno sono purtroppo veramente tra i luoghi meno sicuri che esistono per quanto riguarda la circolazione di questo virus.
Lo studio, precisa ancora Silvia Stringhini, conferma soprattutto che la strategia scelta dal Consiglio federale di vaccinare in modo prioritario chi lavora a stretto contatto con gli anziani è stata quella giusta, ma suggerisce che altre categorie come quella dei ristoratori e dei camerieri meritano particolare attenzione.
Non c'è nessuna controindicazione alla somministrazione del vaccino ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Parola della dottoressa Lisa Cottanatu, caposervizio di pediatria dell'EOC ticinese. L'ok di Swissmedic per la vaccinazione di questa fascia d'età, lo ricordo, è arrivato pochi giorni fa. Sentiamo Camilla Luzzani.
Luce verde sì di Swissmedic alla somministrazione del prodotto Pfizer-BioNTech nei ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Anche se per modalità e tempistiche, precisa la dottoressa Cottanatu, mancano ancora le raccomandazioni della Commissione federale per le questioni relative alla vaccinazione.
Dati Pfizer, Swissmedic ha omologato, ma in realtà delle vere raccomandazioni e indicazioni da parte della Commissione vaccini, nero su bianco, da quanto ne so io, non sono ancora uscite.
Si può però già dire che controindicazioni per i più giovani non sembrano essercene.
Ma con i dati che abbiamo attualmente a disposizione non sembrerebbero esserci delle controindicazioni o dei problemi sia a livello di effetti collaterali ma anche di risultati di protezione. I risultati hanno dimostrato dei dati assolutamente simili alla fascia d'età maggiore, quindi 16-25.
Difficile invece fare un discorso più a lungo termine, dato che ci troviamo di fronte a un vaccino nuovo su cui si hanno pochi dati. Uno dei tanti dubbi sul vaccinarsi così presto verte su dei possibili problemi futuri legati alla fertilità.
Il problema della fertilità legato al vaccino Covid nelle donne o comunque anche negli uomini di giovane età che finora sono stati vaccinati non ce ne sono stati. E per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, come la maggioranza degli altri vaccini non hanno degli effetti collaterali a lungo termine, non credo che il vaccino Covid ne possa avere.
Ricordo che per legge in Svizzera i ragazzi con capacità di discernimento già dai 10 anni possono decidere autonomamente se farsi o non farsi vaccinare. La dottoressa Cottanatu specifica però che sono rarissimi i casi in cui non si arriva a una scelta condivisa tra figli, genitori e medico.
Stefan Schmidheini torna nuovamente a giudizio. A Novara si apre infatti oggi il processo Eternit bis. Il miliardario svizzero dovrà rispondere del decesso di 392 persone a Casal Monferrato. In questa città piemontese si stima che muoiono ogni anno 50 persone a causa dell'amianto e quindi c'è sete di giustizia. Da Roma la corrispondente Anna Valenti.
Rinasce la speranza di giustizia per le centinaia di morti dell'Eternit di Casale Monferrato. Così l'associazione dei familiari delle vittime per l'amianto saluta il processo che si apre oggi a Novara. Il grande accusato è sempre lui, l'oramai 73enne Stefan Schmidheiny, magnate elvetico che nel 1976 assunse la guida del colosso Eternit. Un procedimento, quello di oggi, che nasce dalle ceneri del maxi processo di Torino che raggruppava tutte le vittime degli stabilimenti italiani, vale a dire Cavagnolo, Rubiera, Bagnoli e Casale Monferrato. Iniziato nel 2009, si è chiuso nel 2014 con lo schiaffo dell'annullamento della condanna a 18 anni di reclusione dell'imprenditore elvetico causa prescrizione del reato, vale a dire disastro ambientale. Nel 2016 i giudici di Torino hanno deciso lo spacchettamento del procedimento, inviando i fascicoli alle diverse procure competenti per le morti. Cambia anche l'accusa, a Casal Monferrato è omicidio volontario con dolo eventuale. Nella città dell'Alessandrino aveva sede il più grande stabilimento Eternit d'Europa, inaugurato nel 1907 e chiuso nel 1986. Fabbrica che ha provocato morte anche dopo la chiusura. Abbandonata a se stessa, dalla struttura danneggiata è uscito di tutto. Le fibre di amianto, invisibili e inodore, si sono depositate ovunque in città, ringhiere, parchi, piazzali. Sono 392 le vittime della cui morte Stefan Schmidheiny dovrà rispondere. Solo 62 di loro erano operai.
Ieri la giustizia internazionale ha emanato la sua sentenza definitiva sul generale serbo Ratko Mladic. La condanna all'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi durante la guerra di Bosnia fra il 92 e il 95 è stata confermata. Ma l'obiettivo di punire i maggiori responsabili di quelle atrocità è stato raggiunto. Gabriele Fontana l'ha chiesto al direttore del Courrier des Balkans, Jean-Arnaud Deran.
Conclusione, Rassine, Karadzic e Mladic sono condannati in maniera definitiva, però direi che il bilancio della giustizia internazionale rimane molto contrastato. Questa giustizia internazionale doveva aiutare i popoli dei Balcani a confrontarsi al loro passato e di questo punto di vista sembra che il tribunale non ha riempito il suo obiettivo di pervenire a imporre l'idea di una giustizia obiettiva, accettabile da tutte le parti, e non è riuscito anche a far capire ai serbi che questa giustizia non era qui per giudicare un popolo intero, però per giudicare degli individui.
In Bosnia c'è ancora questa spaccatura, cioè questo passato non sta comunque passando?
Questo passato non è ancora passato e questa spaccatura viene sempre rinforzata dai dirigenti politici, che siano serbi, bosniaci o croati. Per questi politici queste divisioni sono la giustificazione delle loro politiche e per questo la Bosnia rimane un paese molto diviso.
Questo paese ha un avvenire come paese unitario?
La Bosnia è attualmente un paese che si svuota continuamente dalla sua popolazione, però questa minaccia è sempre presente e anche trova un eco nella comunità internazionale, dove alcuni si dicono che dopo 25 anni, dopo la fine della guerra, la Bosnia rimane un caso aperto, un paese che non è funzionale, e quest'idea di partizione etnica rimane pur presente. La Slovenia prende la presidenza dell'Unione Europea il 1 luglio e ha rilanciato quest'idea di divisione etnica come soluzione finale. Questa minaccia è sempre presente, intrattenuta dai politici stessi.
Le valutazioni di Jean-Arnaud Deran. Siamo allo sport. David Conti, mancano 2 giorni al via degli europei di calcio e si registrano già alcune defezioni importanti.
Se nella Polonia mancherà Milik, nell'Italia Sensi con il dubbio Verratti, da ieri la Francia è in ansia per le condizioni di Benzema di rientro in nazionale infortunatosi al ginocchio nell'amichevole vinta 3-0 contro la Bulgaria. Ci sono poi i casi di positività al Covid-19, Busquets e Diego Llorente della Spagna e quelli degli svedesi Kulusevski e Svanberg, Spagna e Svezia, inseriti tra l'altro nello stesso girone. Insomma, sì, defezioni importanti. Nel tennis si conosce la prima semifinale della Roland Garros, quella tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, mentre nei quarti oggi si giocano Djokovic contro Berrettini e Nadal contro Schwartzman. Nel tabellone femminile 2 quarti in programma questa mattina, la statunitense Goff scende in campo contro la ceca Krejcikova, mentre la greca Sakkari se la vedrà con la polacca Swiatek. Nel ciclismo infine oggi spazio alla quarta tappa del Giro di Svizzera con arrivo a Gstaad dopo 171 chilometri. Dopo la vittoria di ieri, Mathieu van der Poel è il nuovo leader della generale classifica, nella quale ha un secondo di vantaggio su Alaphilippe e 4 su Küng.
Modem oggi da Berna su un tema molto particolare in discussione alle Camere. Nicola Lyond, si parla di quei cittadini svizzeri o che erano svizzeri partiti per la Siria seguendo obiettivi terroristici tra le fila dello Stato Islamico.
E così persone che hanno trascinato nella loro follia anche addirittura dei minorenni. Ebbene, oggi la Svizzera, così come tanti altri paesi europei e non solo, si confronta con l'interrogativo cosa fare con quegli individui che ora magari chiedono di rientrare in patria ma che non sono più ben voluti, anzi che rappresentano una spina nel fianco e che si vorrebbe tenere lontani dai propri confini. E secondo taluni questo avviene anche in sfregio agli obblighi del diritto costituzionale, il diritto interno e del diritto internazionale umanitario legato soprattutto ai diritti del fanciullo. Ne parleremo con chi ha posto in Parlamento delle domande al Consiglio federale, con un'esperta del fenomeno e con vari contributi registrati.
Modem tra pochi minuti su Rete 1, in serata in replica su Rete 2. Buon ascolto.
Radio Televisione Svizzera.